Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Nuovi dettagli sull'operazione antidroga legata alle mafie italiane che a fine febbraio all'estero ha portato l'arresto di 7 persone, 2 di loro, padre e figlio, risiedevano a Roveredo con un permesso di soggiorno. La NZZ am Sonntag svela che, contrariamente a quanto annunciato dalle autorità grigionesi, Coira sarebbe stata informata. Le autorità ticinesi infatti avrebbero messo in guardia sul profilo delle persone e dei loro legami con la criminalità organizzata. Uno dei due, un 52enne italiano, è stato respinto in Ticino e quindi si è registrato nei Grigioni. Secondo gli inquirenti, avrebbe riciclato denaro proveniente dal traffico di droga su larga scala insieme alla sua compagna, suo figlio e un'altra persona. A tal fine si serviva di una società di copertura con sede proprio a Roveredo. Risulta ancora disperso e da venerdì pomeriggio nella zona soprastante il Pizzo Cristallina, a circa 2.900 metri di quota nella parte ticinese delle Alpi Lepontine, un velivolo monomotore decollato dall'aeroporto cantonale di Locarno Magadino e diretto oltre Gottardo. L'area delle ricerche tra Valle Maggia e Bedretto è avvolta ancora dalla tormenta. Gli equipaggi della Rega e del Soccorso Alpino non sono per ora riusciti a localizzare il velivolo e l'unico occupante, che si tratterebbe di uno svizzero francese. La guerra in Iran e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz non pesa solo sul prezzo della benzina. Le conseguenze si fanno sentire anche sul mercato dei fertilizzanti, proprio ora che in molti paesi inizia il periodo delle semine. Dalla strozzatura che divide la penisola arabica dalle coste dell'Iran, passaggio obbligato delle merci tra Golfo Persico e Oceano Indiano, transita infatti quasi un terzo delle esportazioni mondiali. Interpellato da Luca Beti, Philip Howard, direttore di un'azienda produttrice di fertilizzanti nel Canton Berna, parla di una situazione preoccupante, ma non ancora grave come nel 2022, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Molto dipenderà dalla durata del conflitto.
Philip Howard, direttore dell'omonima azienda di fertilizzanti nel Ceylan bernese, spiega che alcune materie prime provengono proprio dal Medio Oriente. Da Israele arriva per esempio il potassio, il cui trasporto è però diventato più costoso. A breve dovrebbero sorgere problemi soprattutto per lo zolfo, continuò Howard. Circa il 50% di questa materia passa dallo stretto di Hormuz e se il passaggio dovesse restare bloccato a lungo, sarà difficile garantirne l'approvvigionamento. Lo stretto di Hormuz è infatti fondamentale anche per il trasporto dei fertilizzanti azotati. Tra i principali fornitori ci sono Qatar, Arabia Saudita, Oman e Iran. La guerra obbliga ora le navi a passare dal Capo di Buona Speranza, allungando di circa 2 settimane i tempi di consegna e aumentando i costi di trasporto. È ancora presto per dire se la situazione diventerà altrettanto drammatica per la produzione di fertilizzanti come nel 2022, quando ci fu l'invasione dell'Ucraina, ricordando che la Svizzera dispone di riserve obbligatorie volte ad assicurare il nostro approvvigionamento di concimi. Sottolinea inoltre l'importanza di sviluppare un'economia circolare dei fertilizzanti a livello europeo per ridurre la dipendenza dalle importazioni, ad esempio, di fosforo. Philip Hauer conclude che, nonostante l'incertezza sull'evoluzione del conflitto, una cosa è già sicura. Da metà aprile l'azienda dovrà aumentare il prezzo dei fertilizzanti di circa il 10%.
Jetzt wissen wir schon, das wird um 10% steigen.
E per la prima volta dall'inizio della guerra contro l'Iran, gli Stati Uniti hanno colpito l'isola di Karga, una lingua di terra piccola ma importantissima. Lì c'è il più grande terminal per l'esportazione di petrolio della Repubblica Islamica. Riccardo Ridaelle, direttore del Master in Studi Medio Orientali alla Cattolica di Milano, quanto è importante questo isolotto e come mai è stato risparmiato fino all'altro ieri?
È un isolotto fondamentale non solo perché è la vena, il cuore pulsante dell'economia iraniana, perché da lì esce quasi tutto il petrolio, ma anche perché Da quell'isolotto, che è fortemente fortificato, si può controllare il traffico delle super petroliere, dei super container che passano dal Golfo, che hanno rotte strettissime. E lo stanno colpendo gli americani proprio per lo stesso motivo per cui non l'avevano colpito finora, proprio perché è fondamentale. Questo è un segnale, sono stati più colpi di avvertimento che un colpo mortale alle infrastrutture, perché questo ovviamente sarebbe una fortissima escalation del conflitto. È difficile fare previsioni, e non solo perché c'è un presidente come il presidente Donald Trump, proprio perché gli Stati Uniti sono entrati in guerra senza una chiara strategia. Pensavano di fare come in Venezuela, che era un'idea abbastanza folle, e non dimostravano di non conoscere il regime iraniano, e ora sono in difficoltà. Io vedo due spinte contrastanti: da un lato le pressioni internazionali spaventate dai costi energetici e dall'impopolarità che c'è in casa americana, soprattutto all'interno del mondo MAGA, il mondo che sostiene Trump per questa guerra, e che quindi potrebbe portare a una fine rapida. Dall'altro lato, proprio perché c'è la frustrazione sempre più evidente degli americani, questo conflitto potrebbe accentuarsi se arrivano i Marines, se viene presa Harg, e allora la guerra rischia di attorcigliarsi, di continuare in uno scenario molto pericoloso per l'Iran, per la regione e per tutto il sistema internazionale.
Il presidente americano Donald Trump ha messo in dubbio nelle scorse ore che sia ancora in vita la nuova guida suprema dell'Iran, Mollah Khamenei, che giovedì non è apparso davanti alle telecamere per rilasciare la sua prima dichiarazione da leader, poi letta da un giornalista della TV di Stato. Finora nessuno è riuscito a mostrare che sia in vita, ha detto Trump in un'intervista alla NBC. Mi giunge voce che non sia vivo, e se lo fosse dovrebbe fare qualcosa di molto intelligente per il suo paese. Arrendersi, ha aggiunto. In precedenza Trump ha chiesto a numerosi paesi colpiti dalle risposte iraniane di contribuire alla messa in sicurezza dello stretto di Hormuz, l'importante passaggio marittimo per le petroliere. Su questo tema ha riferito che diversi hanno risposto positivamente al suo appello. Infine, la città colombiana di Medellín è stata scelta come capitale mondiale del libro 2027 dall'UNESCO. Lo ha annunciato il presidente Gustavo Petro pubblicando la lettera ricevuta dal direttore generale dell'agenzia ONU Khaled El Anani. Una Medellín intelligente e culturale avanza il libro Salva e fa pensare alle libertà, ha scritto Petro su X. Adesso invece ancora notizie, non prima di avervi augurato una felice domenica anche con la RSI.
Lo sport.
La neve, la guerra frenano lo sport. Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dalla Coppa del Mondo di sci, perché anche il secondo Super G di Courchevel è stato annullato a causa delle intense nevicate cadute nella notte, e così come ieri niente Super G nelle Alpi francesi, sinonimo allora di terza Coppa in questo 2026 per Marco Odermatt, che dopo generale e discesa fa sua anche la classifica di Super G. 158 punti, il vantaggio irraggiungibile per l'austriaco Krichmeier ad una gara dal termine. In campo femminile invece donne impegnate a ore, Svezia nello slalom speciale con prima manche alle 9:30. La guerra in Medio Oriente ha invece obbligato la Formula 1 a cancellare, come previsto, i Gran Premi del 12 aprile in Bahrain e quello della settimana successiva in Arabia Saudita. Formula 1 che sta vedendo in pista oggi a Shanghai le monoposto. È partito infatti il Gran Premio di Cina con Antonelli che, dopo essere stato superato da Hamilton, è riuscito a riprendersi la prima posizione. Il 19enne pilota italiano era scattato dalla pole position, dunque Antonelli davanti ad Hamilton, all'altra Mercedes di Russell e alla seconda Ferrari di Leclerc. Questa è la situazione quando si sta correndo il quarto dei 56 giri previsti. E proseguiamo con la neve che ha frenato anche il campionato di calcio di Super League, in particolare la sfida del Kibun Park tra San Gallo e Lugano, neve che non ha invece impedito al Thun sul suo sintetico di proseguire la sua marcia trionfale. Sotto 1-0 la capolista ha battuto 5-1 il Grasshopper, mentre lo Zurigo in casa ha perso 2-1 dalla Sion. Oggi alle 14 Losanna Young Boys, alle 16:30 Basilea Servette Lucerna Winterthur. 29esima giornata di Serie A, dopo la sconfitta nel derby, la capolista Inter è stata fermata ieri a San Siro 1-1 dall'Atalanta, occasione allora oggi del Milan, impegnato a Roma contro la Lazio, di accorciare a 5 punti dai nerazzurri. Il Napoli rimonta, ha battuto 2-1 il Lecce, la Juventus si è imposta fuori casa 1-0 sull'Udinese. Intanto lo Zugo è la settima squadra qualificata per i playoff di hockey, nonostante la sconfitta ieri 2-1 a Rapperswil, Zugo che nella partita d'andata si era imposto per 5-2, e allora Rapperswil che andrà ad affrontare il Berna nel secondo turno dei play-in che inizierà lunedì. Berna che sotto 4-3 dopo gara 1 ieri si è imposto chiaramente 4-0 in casa contro il Bien, da parte sua definitivamente eliminato. Nel primo impegno stagionale Noè Ponti ha chiuso al secondo posto a pari tempo con Ceccon, i 50 metri delfino della sesta edizione della Swim Cup di Losanna. Il ticinese e l'italiano hanno fermato il cronometro in 23:07, dietro solo al francese Grousset. Nulla da fare. E infine nel basket, 23esima giornata per il Lugano, battuto a Monte 90-75, e per i Tigers, ultimi, persa una grossa occasione per avvicinarsi ai playoff.